49 diamo il buongiorno all'altro spazio e al nostro ospite. Abbiamo al telefono un collegamento Guido Caldiron, giornalista del Manifesto, e con cui andiamo a parlare di alcune cose che si stanno muovendo in Francia. Proprio pochi giorni fa ricorreva, se non sbaglio, una sorta di tra virgolette 4 anni dalla nascita, ah no, 3 anni, scusate, dalla nascita dei Gilets Jaunes. Era novembre 2018 l'impatto di questo movimento all'interno delle lotte di tutta Francia. È stato un impatto non indifferente, e soprattutto è stato un impatto che ha portato molto conflitto nelle strade cittadine. Poi l'anno e mezzo di pandemia e di chiusure e via dicendo ha smorzato in vari settori tutte queste proteste. Però appunto la settimana scorsa si è svolta una manifestazione, se non sbaglio, a Parigi, in alcune città della Francia, anche per celebrare questi 3 anni. Il tutto mentre si sta muovendo il dibattito sulle presidenziali in Francia. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa con Zemmour. Qual è il rapporto, come al solito, tra Parigi e la Francia e le sue banlieue? C'è tanta carne sul fuoco. Ciao, buongiorno.
Ciao, intanto buongiorno a te e buongiorno agli ascoltatori della radio. Ma sì, diciamo che proprio l'anniversario, i 3 anni trascorsi dalla prima grande manifestazione, 300.000 persone in piazza a Parigi nel 2018, diciamo 3 anni trascorsi dalla apparizione sostanzialmente scomparsa, diciamo, del movimento dei Gilets Jaunes, possono servire anche per porre in qualche modo un quesito, e cioè se i temi che quel movimento, riempiendo le piazze anche con diciamo un corollario di incidenti, di manifestazioni che hanno, diciamo, attirato l'attenzione su quella vicenda un po' a livello internazionale, se quei temi che erano al centro di quelle manifestazioni sono stati affrontati o rimangono, ed è questo il caso, lo possiamo già dire, in realtà posti senza risposta nel contesto francese. Che cosa ha evidenziato diciamo in grossi termini, insomma, il movimento dei Gilets Jaunes? Ha evidenziato intanto, diciamo, l'apparire di un movimento sociale che non correva più per i binari tradizionali della rappresentazione, nel senso che non erano i sindacati tradizionali, ma sostanzialmente nessun sindacato a organizzare quelle proteste, non erano i partiti di opposizione che ci hanno provato, chi da un lato, penso a Les Insoumis di Mélenchon, sia diciamo il Rassemblement National di Marine Le Pen, ma era una serie diversa di diciamo di soggetti, in parte auto-organizzati, che in parte mettevano insieme invece pezzi di cose già esistenti, eccetera eccetera, segnalando un malessere profondo, cioè l'idea che ci siano settori interi, milioni di persone, non è ovviamente il caso solo della Francia, che non hanno più una rappresentazione rispetto ai loro bisogni nello scenario politico e nel contesto del mondo del lavoro, appunto quello sindacale. Una forte polarizzazione tra i territori della Repubblica, qualcuno li ha definiti i territori perduti della Repubblica, che non sono solo le banlieue urbane, ma sono tutti quei territori lontani dai centri urbani maggiori. Si moltiplicano, diciamo, c'è ormai una stratificazione di studi, per esempio della nuova sociologia francese, che ragiona sul fatto che esistano in qualche modo due Francie, quella, diciamo, delle aree urbane dove circolano le risorse, dove ci sono i soldi, dove ci sono il lavoro, dove c'è la comunicazione, dove c'è la cultura, dove c'è la connessione col mondo, ma anche, diciamo, una società più garantita, e poi queste grandi periferie che sono le periferie urbane tradizionali, le banlieue, e le periferie regionali, le aree che sono a metà tra le zone agricole e le ex zone industriali, le regioni dove ci sono poche risorse economiche e poche imprese dal punto di vista del lavoro, eccetera, eccetera. Cioè una, e anche meno occasioni culturali, no? Fino a raccontare territori dove magari per 200 chilometri non c'è quasi una libreria o cose del genere. Cioè in qualche modo due France diverse. Un conto è vivere a Parigi, anche se in periferia, un conto è essere sperduti tra che ne so, in Alsazia, in Bretagna o quant'altro, tanto per fare degli esempi. E il movimento dei Gilets Jaunes ha posto, diciamo, con violenza, con forza, l'idea che questa Francia non fosse rappresentata, che è una Francia fatta di soggetti precarizzati, di piccoli imprenditori, nel senso che poi sono spesso solo i padroni di se stessi, in realtà di imprese individuali, e in cui tutta una serie di questioni, uno dei temi per dire che, diciamo, era all'ordine del giorno in quelle manifestazioni, era il costo della benzina, che per lavorare magari si devono spostare facendo tutti i giorni 100 chilometri in aree, appunto, l'abbiamo appena detto, fuori dai grandi centri urbani e che sono private di servizi anche in virtù dei tagli fatti al trasporto pubblico, eccetera. Diciamo un portato complessivo che, oltre che delle richieste specifiche, quindi una richiesta di abbassamento di tasse, di maggiori sussidi, di maggiore attenzione a chi lo veniva lasciato indietro e quant'altro, ha posto, diciamo, un problema di fondo, in qualche modo di cittadinanza, cioè ha interrogato la République, come si dice, sulla sua sostenibilità, in qualche modo, cioè sul fatto che, appunto, la Francia odierna in qualche modo garantisca e rappresenti tutti i suoi cittadini attraverso le proprie istituzioni e sia in grado di ascoltare la loro voce anche quando questa voce non passa per le forme date della rappresentanza. Ecco, il riassunto, diciamo, è molto, ovviamente, molto sommario.
Sì, sono stati mesi di lotte piuttosto radicali per le strade francesi, poi le vertenze che hanno abbracciato, no, questo movimento sono state le più disparate, e anche se voi sono riusciti anche in alcuni passaggi anche a fermare il governo Macron da alcune misure che stavano portando avanti, in altre invece si hanno fatto più fatica, però non è mai mancata da parte di pezzi di movimento in Francia la volontà e la voglia di schierarsi e di stare e di essere protagonista, no, delle varie lotte. Come raccontavi poi in tutto questo, su un panorama, questi tre anni arrivano su un panorama che in Francia è diverso, molto di profondamente diverso da quello italiano, anche perché c'è un dibattito, lo raccontavamo un paio di settimane fa, no, facendo un profilo di Eric Zemmour, che è uno dei protagonisti di questa campagna per le presidenziali, nonostante lui non sia neanche candidato. Sullo sfondo poi raccontavi esiste poi una moltitudine di persone che forse non andranno neanche a votare, come spesso avviene nelle cinture delle grandi città francesi.
Sì, diciamo il contesto dei Gilets Jaunes è stato poi quello, diciamo, dal punto di vista della grande politica, del configurarsi del fenomeno di Emmanuel Macron, fenomeno politico. La Francia, diciamo, ha questa idea di grandeur delle proprie vicende nazionali, per cui anche i politici del momento non sono mai i politici del momento, sono sempre grandi figure che evocano più o meno, diciamo, indirettamente quella del generale de Gaulle, padre, diciamo, dell'ultima Repubblica francese. In qualche modo la vicenda politica ha visto da una parte questi movimenti nuovi, con nuove richieste, con nuovi soggetti che chiedevano, anche interrogavano i meccanismi democratici, la crisi delle rappresentanze, e dall'altra parte, diciamo, il montare dell'astro di questa nuova politica, Macron, che, ricordiamolo, in qualche modo si è definito come l'uomo che avrebbe riunito destra e sinistra, destra moderata, destra democratica, destra repubblicana, come si dice in Francia, e ciò che rimaneva della sinistra di ispirazione socialdemocratica, in particolare il Partito Socialista, che era stato lungamente il primo partito di Francia, la forza politica più importante, per creare un nuovo contesto sociale dentro il quale si sarebbero dovute risolvere le contraddizioni di fondo, o almeno questo era il loro slogan in qualche modo, che poi appunto i gilet gialli hanno in modo fracassante, come dicono i francesi, invece mostrato nelle piazze che così non era. Questa è stata un po' la vicenda, al punto che diciamo 3 anni dopo le piazze si sono, perché questo ovviamente va detto, si sono progressivamente sgonfiate, i numeri sono stati alti per molto tempo, poi diciamo complice divisioni interne, complice repressione, complice la violenza, l'idea che queste manifestazioni fossero diciamo accomunate a delle violenze di piazza, talvolta reali, talvolta no, talvolta frutto del diciamo di rabbia che costeggiava i cortei, penso questa ombra minacciosa che si leva sempre sulle grandi manifestazioni di Parigi, i casseurs che arrivano dalle banlieue a farsi le scarpe di moda o i vestiti di marca nei negozi di lusso del centro, insomma tutto questo pacchetto di cose, e poi soprattutto il Covid, che ha vuotato le piazze di Francia, come ha vuotato, tranne per diciamo i manifestanti cosiddetti Novax, le piazze d'Europa, al punto che qualcuno ha anche tentato di riciclare i gilet gialli nelle piazze Novax con esito però diciamo assolutamente insufficiente, cioè sono diventate piazze e fenomeni totalmente diversi. Quello che rimane come lascito 3 anni dopo è però un, diciamo, come dicevamo all'inizio, una serie di interrogativi che riguardano la società francese. Ne annuncio, ne cito due dal punto di vista delle questioni sociali, ad esempio, che non sono direttamente sovrapponibili alla questione gilet gialli, ma che identificano, come dire, la profondità della crisi sociale di cui i gilet gialli sono stati perlomeno un volto. E i due temi, per esempio, sono questi. C'è uno studio del Ministero del Lavoro francese che è stato pubblicato, credo, ieri, di cui parla la stampa transalpina diffusamente, che riguarda, per esempio, le discriminazioni nell'accesso al lavoro e che, detto in modo molto, molto semplice, sintetizzando la notizia, che per esempio le persone che hanno un nome di origine magrebina, arabo, magrebina in Francia, perché la presenza araba in Francia è soprattutto diciamo di origine dei paesi del Maghreb, hanno diciamo il doppio delle possibilità di vedersi rifiutare il loro curriculum quando li invitano, e hanno quindi una necessità di reiterare le richieste di colloqui di lavoro, di incontri e quant'altro, proprio perché c'è una prima soglia di discriminazione che riguarda il loro nome, e parliamo di, come dire, penso almeno una decina di milioni di persone in Francia, se non anche di più, quindi insomma una parte consistente della società francese. L'altra questione riguarda invece propriamente le banlieue. All'inizio del suo mandato Emmanuel Macron confidò a Borloo, che era un ex ministro centrista, diciamo un democristiano, un'inchiesta, un'indagine attraverso la Francia. Costui ha girato la Francia, ha parlato con gli operatori sociali, con i sindaci, con le associazioni dei quartieri, e ha stilato un rapporto che diceva, era più o meno sempre il 2018 credo, quindi era passati un paio d'anni dall'insediamento di Macron, che diceva: qui ci vuole un piano Marshall, qua ci vuole un investimento in soldi, risorse e diciamo strumenti di partecipazione anche dal basso, perché la situazione di milioni di cittadini francesi muti radicalmente. Macron ha detto: interessante, molto buono, diciamo il piano era stato, questo progetto di indagine era stato molto come dire, presentato ai media, venduto alla stampa come una grande iniziativa di Macron, di fatto Macron ha preso, se l'è messo in tasca e ha detto grazie a Borloo, vediamo cosa possiamo fare. Perché? Perché quello che veniva fuori è che questo piano ovviamente aveva bisogno di molte risorse e in qualche modo sarebbe dovuto diventare la priorità dell'esecutivo, e cosa che Macron non ha deciso di fare proprio perché probabilmente riteneva che non fosse poi così, che non rendesse così bene sul piano poi del ritorno politico, del ritorno elettorale, perché riguardava sì una parte consistente di francesi, ma almeno in parte una componente minoritaria del corpo sociale del paese, non solo perché in quei quartieri ci sono in numero superiore al resto della popolazione le famiglie di origine immigrata, quindi torniamo per esempio alla questione degli immigrati al Maghreb, ma anche perché sono spesso, non necessariamente soltanto, ma spesso i settori più poveri della società, no? Quindi sicuramente non stai parlando a un ceto medio diffuso, stai parlando a settori popolari o spesso soprattutto popolari, perché poi le parole sono anche tante cose differenti, esatto. Che magari non ti ripagano nelle urne e quant'altro. La cosa interessante è che proprio ora, mentre si discute, appunto mentre si riflette sull'anniversario dei gilet gialli, arriva un appello sottoscritto da eletti municipali, quindi da amministratori, sindaci e consiglieri comunali di tutta la Francia e di tutte le componenti politiche tranne il Rassemblement National, quindi dal centro, dalla destra repubblicana fino alla sinistra, che dice c'è un problema sulle banlieue, c'è un problema di tenuta sociale, a 5 mesi dal voto questa cosa va posta tra gli argomenti della campagna elettorale, non per altro ma perché si possa poi procedere una volta rieletto probabilmente Macron o comunque un Presidente della Repubblica che non sia lui a muoversi nella direzione che già 3 anni fa era stata evocata dal piano Borloo. La cosa interessante è che contemporaneamente c'è un altro appello, più o meno le realtà coinvolte sono le stesse, cioè parliamo sempre di politici di primo livello, quelli del livello territoriale, i comuni, i dipartimenti e quant'altro, che rispetto a quello che l'ultima volta, c'è il caso Zemmour di cui si parla tanto, tra l'altro sembrerebbe che questa famosa discesa in campo arrivi entro la fine del mese, quindi di qui a qualche giorno, il mese di novembre, che dice riportiamo il dibattito politico, parla di Zemmour ma parla in realtà del dibattito politico, riportiamo il dibattito politico in Francia alla realtà delle cose, cioè alle cose reali, e loro dicono all'altezza della realtà della Francia, per dire insomma riportiamo coi piedi per terra il dibattito politico, che appunto grazie a Zemmour ma non solo, e al fatto che intorno a Zemmour c'è una straordinaria campagna mediatica, cioè si parla, non dico che si parla solo di lui, ma si parla moltissimo di lui rispetto alle elezioni.
Tra l'altro se leggevano anche su Zemmour, si era detto, ossia i media avevano detto di fare una sorta di scudo come fanno in Francia, di non invitarlo alle tribune elettorali, negli spazi elettorali, in quanto lui non è candidato, e poi sistematicamente se lo ritrovano comunque in televisione lo stesso, perché viene comunque ospitato nonostante lui non risulta candidato appunto alle presidenziali. C'è anche questa contraddizione che fa un po' sorridere, che mi ricorda un po' l'Italia, no? I vari contenitori televisivi che da una parte fanno le trasmissioni sul razzismo e poi intervengono i peggio razzisti o i promulgatori di politiche razziste. Lo stesso meccanismo mediatico.
Sì, perché Zemmour anche quando non è invitato in qualche modo impone i propri temi, perché che cosa fa? Alzando costantemente l'asticella dell'ecito, per così dire, cioè sparandola ogni giorno più grossa, usa le presentazioni del suo libro, che organizza praticamente a scadenza di 2 o 3 giorni in giro per la Francia, per dire qualcosa di ulteriormente oltraggioso, e quindi poi le sue dichiarazioni vengono riprese, quindi di fatto anche coloro che avevano scelto di non invitarlo recuperano le sue parole, discutono delle sue parole, e quindi lui è il convitato di pietra costante di tutti i dibattiti, eccetera. Questo però è interessante perché in qualche modo dice che appunto a 3 anni dalla vicenda Gilet Gialli, le questioni di fondo continuano a riemergere. Accanto a questa c'è forse un'altra cosa che può risultare interessante rispetto al contesto, e cioè che nel mentre, diciamo, il dibattito politico pubblico vede da una parte Macron, insomma, che tenta la riconferma all'Eliseo sfruttando anche le divisioni dei suoi avversari, e i suoi avversari, a parte l'opposizione di sinistra, a parte Mélenchon, che però insomma anche con un numero interessante di voti rischia di non avere un peso reale nella campagna, la sua opposizione di destra ha, diciamo, 3 volti in questo momento: c'è il volto dei Repubblicani, c'è il partito che fu di Sarkozy, che sta cercando un leader, è impegnato ancora in una lunga fase di primarie, il Rassemblement National di Marine Le Pen, e poi Zemmour, candidato o non candidato, che in realtà, diciamo, secondo i sondaggi, cerca di pescare nell'elettorato dei 2 partiti maggiori, cioè Repubblicano e l'estrema destra, cioè fare quello che in qualche modo fin qui non è mai riuscito, cioè portare i voti degli elettori conservatori, talvolta anche ultraconservatori, ad abbracciare i temi sostanzialmente dell'estrema destra di Marine Le Pen, però con un volto che si sa bene perché, forse solo perché non si chiama Le Pen, risulti più appetibile, più digeribile al pubblico. Ecco, la cosa che si aggiunge a questo è che in un contesto in cui, diciamo, la destra, le destre dominano per le ragioni dette fin qui il dibattito pubblico, c'è poi una notizia, ci sono poi notizie in questi giorni che segnalano che però c'è anche, diciamo, all'ombra di questo il moltiplicarsi di, talvolta sono piccole cose ma comunque complessivamente definiscono un fenomeno, moltiplicarsi di inchieste della magistratura, delle forze dell'ordine sui gruppi di estrema destra francesi. Al momento Le Monde dice ce ne sono aperte in tutto il territorio francese almeno 9, e al punto che la DSG, che sono i servizi interni, hanno deciso di destinare a questo tipo di tema, quindi alle indagini sull'estrema destra, non solo politica, ma in questo caso parliamo anche di violenza, di pericoli di terrorismo e quant'altro, un numero crescente di uomini che avevano distaccato altrimenti negli ultimi anni, e questo è comunque un segnale interessante. Cito 3 brevissime vicende per dire di che cosa parliamo. Allora, parliamo di, c'è un gruppo che si chiama Recolonisation France, quindi ricolonizzazione della Francia, e la notizia è proprio di questi ultimi giorni. È un gruppo che sarebbe stato formato da militari, ex militari presenti in tutta la Francia, sono state sequestrate quindi armi e quant'altro, che si poneva proprio un piano di intervento con azioni violente per influenzare il clima di questi mesi. Non si capisce bene se anche in riferimento alla competizione elettorale. Poi c'è un'altra notizia che ha rilanciato Street Press, che è questo media nato più o meno in banlieue e poi è diventata una roba molto più mainstream, che riguarda invece Serge Ayoub, qualcuno se lo ricorderà, Batskin.
Esattamente, che poi ne abbiamo parlato di Ayoub riguardo l'omicidio di Clément Méric, visto che gli assassini di Clément facevano parte, no, di quell'area politica appunto di Serge Ayoub, del personaggio.
Ayoub, tra l'altro, Press ha fatto un titolo definire il personaggio evocando, un titolo letterario cinematografico famoso, vale a dire l'uomo che sussurrava agli assassini, no? Perché in più inchieste come quella sull'omicidio di Clément Méric, ma non soltanto, compare l'ombra di Sergio Ayoub come organizzatore, come quello che tira in qualche modo i fili, comunque come una figura di riferimento. Da notare peraltro, a proposito di questo, che in Francia una serie di gruppi di estrema destra nell'arco degli ultimi anni sono stati sciolti, sono stati sciolti dalle autorità sulla base proprio del coinvolgimento dei loro membri in azioni violente, non necessariamente in omicidi, ma in azioni violente organizzate e pianificate. È successo a parecchi gruppi, quindi diciamo che in Francia tra l'altro c'è una questione che pende su questi gruppi, e che quando si indaga tendenzialmente le indagini, non laddove ovviamente vengono trovati elementi a carico, non si concludono solo con i processi alle persone indagate, ma si concludono quasi sempre anche con la messa al bando delle organizzazioni di cui fanno parte. Comunque la notizia di Ayoub è che praticamente adesso si sarebbe dopo che appunto le Jeunesse Nationaliste Révolutionnaire, che era uno dei gruppi di cui Ayoub sarebbe stato l'ispiratore, sono state sciolte, dopo la vicenda di Clément Méric, dopo l'omicidio di Clément Méric, adesso si sarebbe riciclato in un circuito di bikers di estrema destra, di motociclisti. In Francia più che da noi diciamo il fenomeno è abbastanza consistente, soprattutto nelle aree diciamo vicino alla Germania, che ne hanno diciamo una realtà più consolidata, con un gruppo che si chiama Gremium MC, e in una zona che si chiama Chevillon. Questi, in realtà questa banda di motociclisti neonazisti, come dice Street Press, si sono segnalati alle cronache non per diciamo violenze contro altri, ma per una serie di lotte fratricide, aggressioni, attentati, piccoli attentati tra loro. Però è interessante perché diciamo definisce un orizzonte di, anche qui, no, di un fascismo di aree periferiche in termini regionali, ma non per questo meno pericoloso. Spesso la Francia ci ha riservato proprio in questi territori forme di razzismo anche molto violento, o assassini. Si è parlato lungamente di un fenomeno di arabicidio, no, in cui le persone, e se ne parlava già negli anni Ottanta, in cui l'omicidio di un immigrato poteva essere una cosa banale, magari meno a Parigi, ma molto più facilmente in piccoli paesini, in piccole località magari rurali. E l'ultima notizia invece riguarda, ma su questo magari hai anche degli elementi tu, riguarda questi scontri che ci sono stati, credo, a Strasburgo, o comunque in zone limitrofe, quindi siamo sempre nella grande regione diciamo del nord-est della Francia, dopo la partita tra Strasburgo e Reims, e anche qui la stampa parla di hooligans neonazisti. In realtà parla di un moltiplicarsi di vicende, di scontri negli stadi di Francia delle ultime settimane, in cui in alcuni casi sembrerebbe emergere più che un'infiltrazione di gruppi, il fatto che alcune di queste realtà del tifo organizzato siano più o meno ispirate da ideali o da gruppi esplicitamente di estrema destra, o forse gruppi a sé stanti, ma con una definizione ben precisa dal punto di vista ideologico. Questo per dire che appunto il dibattito...
Sì, fatto sta che in Francia da inizio campionato quest'anno sono state sospese, se non sbaglio, ben 7 partite. C'è un livello di conflitto intorno, forse anche questo episodio di un anno e mezzo, no? Tutta una società che è evidente che ha un bisogno di sfogo, mettiamola in questa maniera, tanto quanto è vero che diversi gruppi delle tifoserie organizzate francesi, soprattutto non quelli delle grandi città, ci girano appartenenti all'estrema destra francese. Lyon è una di quelle città, e anche altre. Questa roba avviene meno per quanto riguarda le tifoserie di Parigi o di Marsiglia, dove invece ci sta una connotazione un po' più, se vogliamo, anche un po' più antirazzista. In diverse tifoserie francesi in effetti la realtà è anche quella che poi ritroviamo in Italia, ma anche in altre tifoserie di altri paesi d'Europa. Qui in Italia si è sempre abituati a pensare che noi siamo unici in tutto, anche nelle cose peggiori, invece questi fenomeni sono abbastanza trasversali in Europa.
Sì, questo diciamo un po' per dire bilancio ovviamente molto sommario, ci sarebbero tante altre cose probabilmente, per dire che appunto c'è un contesto complesso e che in qualche modo il dibattito politico, visto che tanto al centro dell'osservatorio internazionale, ma anche le preoccupazioni dei media francesi sono soprattutto, guardano a questi prossimi 5 mesi di campagna elettorale per l'elezione del Presidente della Repubblica, non ci sono solo le idee di Zemmour, non c'è solo quel clima incendiario, violento, xenofobo creato intorno a questa figura, ma c'è tutto un portato che da una parte mostra dei rischi, delle pericolosità, perché gruppi organizzati addirittura presenti nelle caserme creano qualche inquietudine, gruppi organizzati neonazisti o comunque di estrema destra o comunque xenofobi, e dall'altra parte il perdurare di una questione sociale che anche quando non ha i temi, non ha la visibilità concreta della questione che riguarda i contratti di lavoro, le pensioni, che sono due argomenti che restano lì comunque, come in parte per resto anche da noi, ha poi anche un altro volto, che è quello delle aree urbane, che è quello delle periferie fuori dalle grandi cinture urbane, quello di una marginalità magari più silenziosa, ma non per questo meno presente nella vita delle persone, e che come tale non solo ne può determinare le scelte elettorali, che interessa fino a un certo punto rispetto al voto per le presidenziali, ma sicuramente determina le vite, determina le traiettorie esistenziali, e quindi in qualche modo racconta partendo dal quotidiano il volto del paese oggi. Ecco, questa credo che sia la cosa, e che quindi in qualche modo ci riporta alle domande espresse e inevase dai gilet gialli 3 anni or sono, in questi stessi giorni,
Perfetto, io ti ringrazio, molto esaustivo come sempre, ci sono molti spunti che arrivano dalla Francia, non per questo che sono spunti per fare dei paragoni con quello che si muove in Italia, però è molto interessante alcune cose che si muovono, perché poi in un modo o nell'altro arrivano molto dopo, ma arrivano anche nel nostro paese. La parabola di Zemmour è una parabola, se vogliamo, anche molto originale nel panorama europeo per alcuni aspetti. Io ti ringrazio di questa lunga finestra sulla Francia, che siamo partiti proprio dall'anniversario della nascita dei gilet gialli. Grazie Guido, un abbraccio.
Grazie a te, un abbraccio.
Buona giornata.